Marco Piccari naturalmente collegato, c'è Niccolò Ceccarini, ma abbiamo un ospite, e che ospite? Prometto di non fare la battuta sulla cravatta azzurra, avvocato Grassani.
Anche perché non ce n'è bisogno, visto che da casa, a meno che non ci siano molti daltonici, sono tutti in grado di capire di che colore sia questa cravatta.
È vero, confermo. Nick, apri tu con il nostro ospite. La prima domanda,
è chiaro, la domanda è d'obbligo, è la questione Juventus, no? Che comunque sia viene dibattuta ormai quotidianamente, addirittura minuto per minuto, ora per ora, per cui gli scenari insomma in questo momento non sono ancora prevedibili. Vorrei proprio da lei, da avvocato esperto di diritto sportivo, una sua valutazione su quella che è stata proprio la sentenza, le motivazioni della sentenza, e una sua valutazione su quante possibilità ha la Juventus di opporsi o di trovare magari un vizio di forma o qualsiasi cosa davanti al collegio di garanzia del CONI.
Diciamo che le motivazioni pubblicate ieri, che constano di circa 40 pagine, 37 se non vado errato nel dettaglio, sono un aiuto importante per chi dopo il dispositivo si domandava per quali ragioni la Juventus fosse stata condannata, e condannata con una sanzione quasi raddoppiata rispetto alle richieste della Procura federale, in alcuni casi per le persone fisiche, vedi Maurizio Arrivabene, da 12 mesi richiesti 24 mesi, Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini comunque con pene inasprite rispetto a quanto aveva chiesto l'accusa, quello che emerge da una lettura diciamo organica di un testo che effettivamente è impegnativo è in buona sostanza che, a prescindere dall'esistenza o meno di una norma, di un criterio, di un algoritmo per predeterminare con un minimo e con un massimo e un margine anche di oscillazione i valori dei giocatori che andavano ad essere trasferiti, quindi a prescindere dall'esistenza o meno, ciò che è stato punito è stato il sistema, la cupola, comunque uno stabile ricorso a questo tipo di operazioni che, sulla base delle 1400 pagine provenienti dalla Procura della Repubblica di Torino, ha dimostrato una consapevolezza, questo dice la sentenza, del comportamento illecito posto in essere dai dirigenti. Cioè, se anche su una strada statale non c'è un limite di velocità e ci sono curve, andare a 200 all'ora in caso di sinistro costituisce certamente un elemento su cui basare poi la valutazione per la responsabilità del conducente. Se uno va a 30 all'ora, verosimilmente non esce di strada, non investe un pedone o non crea danni. Per cui il paragone che ho appena fatto è, spero possa rappresentare la sintesi di quello che è stato detto nella decisione. Cioè, manca sì la norma, però se tu dai dimostrazione di fare sistematico ricorso a operazioni i cui valori sono consapevolmente non collegati comunque a una reale esigenza intesa come domanda ed offerta del mercato, ecco che può incorrere in quel tipo di conseguenza. E la decisione ha ritenuto molto grave, ha spiegato che i giudici della Corte Federale di Appello hanno ritenuto molto grave questo tipo di comportamento, si dà incrementare una richiesta di 9 punti in 15 punti e arrivare a delle sanzioni inibitorie molto più pesanti di quelle richieste dalla Procura.
Ecco, avvocato, io le volevo chiedere una cosa proprio che riguarda non tanto quello che è successo adesso, perché i tempi tecnici del ricorso, collegio di garanzia del CONI, però in base naturalmente a quello che si legge, lei è un esperto in materia, quindi ci può dare una valutazione molto più concreta e anche più realistica. Cioè, la manovra stipendi, il cosiddetto diciamo processo sul discorso della manovra stipendi, è da considerarsi più grave se acclarato? Anche in termini sportivi, volevo dire.
La manovra stipendi, o meglio, così spieghiamo, le quattro mensilità rinunciate sulla carta nel periodo Covid al termine della stagione 19-20, impatta sul bilancio Juve di quell'anno per oltre 90 milioni di euro. Poi, secondo le carte della Procura della Repubblica di Torino, che adesso hanno già portato all'apertura di un fascicolo da parte della Procura federale, ebbene, quelle rinunce, quanto a tre delle quattro mensilità, sarebbero fittizie e in realtà avrebbero visto uno splittamento, quindi una postergazione del debito sull'esercizio e sulla stagione sportiva successiva. Ebbene, quello che emerge, se verrà confermato all'esito ovviamente di un dibattimento sportivo in primo e in secondo grado, è un percorso che abbraccia un comportamento che ricade tal quale sulle stesse fattispecie del primo procedimento che si è concluso pochi giorni fa, cioè l'articolo 31, commi 1 e 2 del codice di giustizia sportiva, quindi violazioni economico-finanziarie attraverso le quali la società tenta o ottiene anche, ma non solo, l'ammissione al campionato successivo. E allora ritengo che la risposta conclusiva sia questo secondo filone, se portato a giudizio dalla Procura federale, sicuramente integra un'insidia abbastanza delicata per la Juventus sotto il profilo delle conseguenze, quindi c'è il rischio di incorrere in altre penalizzazioni.
Avvocato, c'è la possibilità da parte della Juve di ribaltare questa situazione?
La decisione resa con motivazioni ieri dalla Corte federale di appello, avente ad oggetto la revocazione proposta dalla Procura federale, credo che di default vada al collegio di garanzia dello sport presso il CONI, perché qualunque società di qualunque categoria con una penalizzazione così pesante farebbe ricorso a quel grado. Quel grado, lo diciamo, è l'ultimo, nel senso che poi TAR, Consiglio di Stato, non sono più in grado, perché sono sforniti dei poteri, di entrare nel merito della sanzione, quindi al collegio di garanzia la Juventus si giocherà una partita secca. Quindi o il ricorso viene accolto e a quel punto la penalizzazione viene annullata con rinvio alla Corte federale di appello per una nuova rideterminazione della sanzione, oppure in caso di rigetto rimangono i 15 punti e non c'è più la possibilità di ricorrere o d'appellarsi a nessun altro organo.
Avvocato, approfitto ancora della sua presenza, faccio proprio domande dell'uomo della strada. Perché intercettata solo la Juve?
Intercettata solo la Juve perché da un punto di vista di competenza territoriale la Procura della Repubblica di Torino, che è poi l'autorità giudiziaria che ha trasmesso tutti gli atti, il primo blocco che ha dato origine alle due decisioni Tribunale Federale Nazionale e Corte Federale di Appello di aprile e maggio 2022 e della revocazione da poco conclusasi, ha iscritto nel registro degli indagati tutti i componenti del CDA della Juventus, effettuando accessi, eseguendo sequestri, acquisendo documentazione e intercettando le telefonate di tutti coloro che rientravano nella competenza territoriale della cittadina, del circondario di Torino. Quindi quella procura non poteva andare a intercettare i telefoni di altri dirigenti di altri club, per cui la spiegazione che quasi tutti non riescono a capire rispetto alla domanda ma perché solo la Juve, perché nessuno sa se altre procure della Repubblica territorialmente competenti per i club che contrattavano con la Juventus quei trasferimenti hanno aperto o meno fascicoli di indagine. A Torino sicuramente sì, lo sappiamo, siamo arrivati alla fine delle indagini perché è stato chiesto il rinvio a giudizio, e quindi la ragione per cui a Torino e solo a Torino è stato acquisito un materiale così imponente è perché l'unica procura ad oggi conosciuta che ha condotto le indagini è la Procura della Repubblica di Torino.
Secondo lei, per chiudere velocemente, la Juventus rischia qualcosa anche a livello di UEFA in base a quello che succede in Italia come processi sportivi italiani?
Allora, intanto la UEFA già alle prime notizie del procedimento che si è concluso tra aprile e maggio ha aperto un fascicolo. E la UEFA da questo punto di vista è assolutamente rigorosa, nel senso che al di là del fair play finanziario e al di là dei punti che un club dovesse ricevere, la UEFA ha un potere autonomo, anche se con determinati punti di penalizzazione un club si qualificasse per una competizione UEFA, la UEFA in materia di equilibrio finanziario e di rispetto delle norme potrebbe comunque anche decidere la mancata missione, appunto per il famoso discorso della parità competitiva e di premiare le società virtuose. Quindi sicuramente da qui alla fine la UEFA vigilerà e monitorerà tutti gli sviluppi ulteriori del caso e come si concluderà anche la vicenda dei 15 punti di penalizzazione. Per cui non è da escludere che alla fine del campionato la UEFA faccia sentire la sua voce sulla partecipazione, ove conseguita sul campo in Italia, della Juventus alle Coppe Europee.
Avvocato, un altro paio di curiosità, mi scusi. Ci sono state sicuramente delle altre società, faccio sempre l'uomo della strada, veramente, che insomma hanno operato con la Juve, quindi hanno fatto delle plusvalenze. Queste società rischiano qualcosa? Sono escluse da questa situazione? Perché la Juve non fa le plusvalenze da sola, no?
L'abbiamo accennato prima, cioè grande pubblico si domanda, o anche il semplice tifoso, ma perché la Juve sì e tutti gli altri club no? Il tema, diciamo, risolutivo è quello di cui ho parlato, cioè la competenza.
Okay.
Però le motivazioni parlano anche del ruolo degli altri club. Allora, una penalizzazione così gravosa si basa anche sulla sistematicità, sull'impatto a bilancio, sul numero delle operazioni e sul fatto che fossero o meno a specchio, cioè non comportassero un passaggio di denaro. E andate a prendere singolarmente le altre società, queste avevano operazioni con la Juventus nell'ordine di una, due, sporadiche, in alcuni casi anche con passaggio di denaro, e soprattutto mancava, chiamiamola la pistola fumante, delle documentazioni acquisite nel fascicolo penale di Torino, quindi il famoso libro nero che rappresenta poi una leggenda, ma è un foglio A4 che viene chiamato appunto il libro nero. Di Fabio Paratici, redatto da Federico Cherubini. Non avevano le intercettazioni telefoniche e non avevano le altre procure dei dati di bilancio così impattanti come invece quelli della Juventus. Questa è la ragione. Poi, se altre procure, l'abbiamo detto prima, dovessero venire allo scoperto e riferire gli esiti di indagini eventualmente condotte sul club A, sul club B o sul club C e trasmettessero gli atti alla procura federale, ecco, nulla vieta che per quelle singole operazioni ci possa essere una rivalutazione, ma allo Stato mi sento di escludere che tutti gli altri club possono essere coinvolti, perché mancano quegli elementi probatori che invece a Torino hanno costituito la parte fondamentale per la chiusura delle indagini in sede penale, la richiesta di via giudizio e per il deferimento, la soluzione prima e la revocazione dopo da parte della giustizia sportiva.
Avvocato, avendo fatto in passato un percorso anch'io di legge terminato, eccetera, mi è sempre stato insegnato la legge uguale per tutti, no? Però mi viene anche da pensare, dipende dalla procura che lavora?
Questo vale per tutte le violazioni, non solo quelle sportive. Ci possono essere concorrenti nel medesimo reato che vengono incriminati in una procura perché hanno la loro stabile abitazione in quel circondario, e altri concorrenti nello stesso reato che invece non vengono posti sotto indagine. Quindi è ovvio che i processi si fanno sulle prove, le carte, le intercettazioni, le acquisizioni documentali, i sequestri, le deposizioni, gli interrogatori. Se questi non ci sono, purtroppo non si può rifare 10 volte il processo. Un processo a livello sportivo è stato celebrato, primo e secondo grado respinto il deferimento, un ulteriore processo per gli altri club e quindi quelli nelle cui sedi le procure probabilmente non hanno ritenuto di aprire un fascicolo e di indagare per le ragioni che ho detto prima, quindi sporadicità, mancato impatto, circolazione di denaro, e anche in questo terzo grado del giudizio sportivo per revocazione la Corte Federale di Appello ha detto che non c'era possibilità di modificare la decisione già presa a maggio, quindi su quelle società, salvo eventi imprevedibili che ho detto prima non potrebbero che provenire dalle procure della Repubblica competenti, scende il sipario del giudicato e quindi gli altri club hanno già pagato il loro prezzo, nel senso che hanno affrontato i procedimenti venendo ritenuti estranei e non sanzionabili.
È pensabile che qualche altra procura si possa mettere in moto in questo periodo? Cioè, mi viene, avvocato, la faccio veramente, perché leggiamo un po' tutto quello che avviene, il discorso a Napoli è possibile, legato a Osimhen e quello che è successo, che la procura di Napoli si possa mettere in azione in questo senso?
In generale una azione giudiziaria di natura penale non la si può escludere per nessuno se ci sono elementi di rilevanza.
Certo.
Dopodiché quello che sta succedendo a Napoli è un qualcosa di particolarmente diverso rispetto al filone torinese, perché è un'operazione che certo. È stata, diciamo così, eseguita con un giocatore in entrata e 4 giocatori in uscita, giocatori comunque esistenti e veri. Secondo l'ipotesi della Procura Federale, Osimhen valutato 71 milioni di euro, ne valeva 51, e quindi ci sarebbe stata una sopravvalutazione di 20 milioni di euro, ma il fatto che Osimhen fosse il mirino anche di altri club, addirittura che offrivano ancora di più del Napoli, cioè 80, è documentale che poi l'investimento abbia prodotto la sua resa altrettanto, e quel filone che adesso pende avanti alla Procura della Repubblica di Napoli è stato aperto, non dimentichiamoci, per una rogatoria internazionale che proviene da Lille, e quindi l'indagine è sui conti e sulla società Lille che a seguito di questa richiesta dei magistrati francesi ha chiesto la documentazione ai magistrati italiani e alla società italiana. I magistrati per rogatoria hanno agito, hanno acquisito la documentazione e l'hanno trasmessa in Francia. E c'è un fascicolo aperto, però ecco, pensare che un giocatore comunque pagato 51 milioni di euro di soldi veri a fronte di una valutazione di 71, che poi oggi io non mi occupo di quotazioni di calciatori.
Però c'erano i tre ragazzi inseriti,
sì, c'erano,
no?
C'erano quattro, c'era un portiere che si chiamava Carnesis e tre calciatori
del settore giovanile.
Sì, diciamo tre calciatori non di primissima fascia. Ebbene, i quattro giocatori hanno costruito quella contropartita tecnica che ha portato l'uscita di denaro da 71 a 51. Ma l'operazione è un'operazione che ha una sua più che certa attualità e sostenibilità economica, e oggi soprattutto non ci sono, è notizia di qualche settimana fa che la Procura della Repubblica di Napoli ha chiesto un'ulteriore proroga per indagare, quindi altri 6 mesi di tempo, non ci sono elementi così certi e concreti, altrimenti avrebbero già fatto sapere le determinazioni dei magistrati della Procura scaduti i primi 6 mesi di indagine, invece hanno chiesto ulteriori 6 mesi, e stiamo parlando appunto di un giocatore in entrata e 4 giocatori in uscita, per cui è un'operazione sensibilmente differente e che ha, diciamo, avuto anche una scaturigine differente, e per ora non si può ragionare con i se e con i ma, non ci sono effetti di questo procedimento sulla giustizia sportiva.
L'ultima, ha parlato Gravina, avvocato, le riporto le parole, sulla giustizia sportiva ha detto: forse unica colpa che abbiamo è di essere troppo veloci. Che cosa significa?
Significa che ci hanno...
Perché anche qui si contesta molto la velocità della giustizia sportiva con quella ordinaria, no?
Ci hanno sempre insegnato che le due giustizie, quella ordinaria e quella sportiva, sono indipendenti, sono autonome, tanto è vero che nei vari procedimenti legati al calcio scommesse abbiamo avuto pronunciamenti di responsabilità in ambito penale e proscioglimento in ambito sportivo e viceversa. Per cui questo è, diciamo, un caposaldo, la giustizia sportiva è autonoma. E un'altra delle caratteristiche è che la giustizia sportiva agisce immediatamente, con tempestività, ma questo ha una sua finalità, cioè i campionati, le classifiche, le posizioni anche dei singoli dirigenti non possono rimanere sospese anni, stagioni, periodi troppo lunghi.
Quindi sbagliamo a metterle vicine, cioè perché, a fare questo tipo di confronto.
Perché comunque, essendo una giustizia autonoma ed avendo delle regole sue proprie, io devo sapere nel più breve tempo possibile qual è la classifica, se questo dirigente è abilitato a operare sul mercato oppure no. Per cui adesso non ci si può, tra virgolette, lamentare. Gravina non si lamenta, dice: ma forse l'unica colpa, però è un periodo ipotetico, forse è l'unica colpa. Ma certamente la giustizia sportiva ha sempre operato con assoluta celerità per dare credibilità al mondo del calcio. La giustizia penale è altra cosa,
sì.
E ha i suoi tempi, perché la giustizia penale consegna alle patrie galere individui che prima erano liberi, quindi ci sono anche standard probatori, c'è una prova oltre ogni ragionevole dubbio. Qui stiamo parlando di attività associativa, disciplinare, sportiva, che vive di un proprio ordinamento.
Avvocato, io la ringrazio per la sua disponibilità, buon proseguimento qui in questo mercato un po' sottotono, forse questo caso Juve,
diciamo,
un po' limitato.
Basti pensare che 15 punti di penalizzazione sono la più grave sanzione inflitta dalla giustizia sportiva dai tempi di Calciopoli, cioè dal 2006. Sono passati 17 anni, in questi 17 anni nessuna società era mai stata sanzionata con una penalizzazione così gravosa. Questo certamente ha delle ripercussioni, e anche sotto il profilo appunto di questa incertezza, perché i tempi sono importanti. Quanti sono i punti da Juventus? 15, 12, 18, 10? Ecco, certamente l'incertezza non giova. Tutto questo unito può avere provocato questa leggera disaffezione o disorientamento, che però, visto che il calcio ha gli anticorpi, consentirà a tutti gli addetti ai lavori, agli appassionati, di ripartire sicuramente dal prossimo calciomercato luglio-agosto 2023, dal prossimo campionato, con la grinta, le emozioni e l'energia che il calcio sa regalare.
Grazie Avvocato Grassani, buon lavoro,
grazie
mille.